ma a chi parla Coelet? Cioè, se adottassimo questa interpretazione, vorrebbe dire che Coelet parla appunto a dei pagani e utilizza questo termine più generico di Dio. Ma di sicuro, l'abbiamo già accennato, Coelet è un libro giudaico scritto per giudei fondamentalmente. Non è un discorso filosofico, non è un dibattito su Dio, è un testo destinato ai giudei. Tutti i riferimenti suppongono la conoscenza della Torah, l'abbiamo visto i riferimenti a Genesi, si fanno continue citazioni di Gerusalemme. Ma allora, se è un testo ebraico destinato a ebrei, perché questa esclusione sistematica di Yahweh? Io trovo, però, appunto, poi ognuno cerca, trovo due motivi. Il primo è legato a uno degli obiettivi di questo libro. Coelet vuol combattere, anche vuol combattere, l'influsso della filosofia greca in Israele. E vuol dimostrare le debolezze di questa filosofia, manifestarne la vanità, la sapienza, la filosofia è vana, no? E attestare che anch'essa è sottomessa a Dio, è relativa a Dio. Essa che pretende di essere totalmente indipendente e razionale. E questo non lo vuol misurare su Yahweh, sulla singolarità giudaica. Non citerà Yahweh perché vorrebbe dire pretendere che la filosofia greca si misuri sulla singolarità giudaica, sul Dio specifico di Israele, ma cita il Dio che tutti sono in grado di riconoscere. Questo mi pare il primo motivo. E ne tira delle conseguenze sorprendenti, sconvolgenti, che in realtà viene dal fatto che questo Dio è Yahweh. L'altro motivo, infatti, che va più lontano. Coelet mi sembra che voglia dire a se stesso, ai suoi, e a tutti, che ciò che dice, le parole di Coelet, che le sue esperienze, che la sua critica, che la sua lettura fallimentare della realtà, non è tipica del popolo ebraico, non è cosa che vale solo in chiesa, diremmo. Non è lettura di un sapiente di Israele, ma è la realtà di tutti. È vero per l'ebreo e per il greco, per il persiano e per l'egiziano, questa vanità della vita, questo limite, questa assenza di saggezza, questi comportamenti folli. Questo è l'uomo, di ogni luogo e di sempre. E la misura è Elohim, un Dio che presenta i caratteri di una delle vostre divinità agli altri. Accettatelo anche voi, perché anche voi avete degli dèi, no? È rivolto ai giudei. La rivelazione è che la saggezza che viene da Elohim è una saggezza universale che voi giudei potete proporre a tutti. Ciò che è detto qui dentro è la realtà di ogni uomo, è la realtà del mondo intero. E potete esprimerla così, esperienza universale riferita a Dio, che è alla fine il Dio dei Gohim, dei pagani. Così come il Dio di Israele, perché questo Elohim è nello stesso tempo Yahweh. Non mi pare un discorso molto lontano da quello che i cristiani fanno, per alcuni versi. E di lui noi sappiamo che non sappiamo niente. Yahweh, appunto, sigla indicibile, che nasconde Dio, l'unico. Dio è un Dio unico, per Coelet. Dell'unico sfugge qualsiasi presa, non ce ne sono due, è uno. Ecco perché Coelet è così radicalmente non egiziano, non greco, no? E sul libro non è il libro di filosofia ellenistica, no? Ma è il Dio fedele di Israele. Coelet ne parla, vedremo incessantemente, e noi lo seguiremo appunto in questo suo continuo parlare di Dio. Ma dall'inizio è certezza per Coelet che noi non possiamo dire niente a proposito di questo Dio in se stesso. Molto diverso dagli altri dei a proposito dei quali si sa tutto. Non si può né cogliere, né analizzare, né conoscere, né incontrare questo Elohim, di cui si conosce solo ciò per cui è entrato in relazione con noi. Ma in sé è Dio nascosto. Ricordate l'inizio della preghiera di Salomone per la dedicazione del Tempio. Io, Salomone, Coelet, dedicando il Tempio a Dio, Tempio troppo piccolo per contenere Dio, no? Perché il Signore ha deciso, primo libro dei Re 8:12, il Signore ha deciso di abitare nella nube. Dio abita nell'oscurità e l'atto di Salomone di costruire il Tempio è un atto di obbedienza, non un atto di appropriazione, di localizzazione di Dio. Adesso ce l'ho qui. Un Dio che abita nell'oscurità, come non opporlo a ciò che è sotto il sole? Come non opporlo alla proclamazione reale che tutto è vanità sotto il sole? Cioè tutto ciò che è rischiarato dalla luce del sole appartiene alla vanità ed è all'ordine della vanità, dello sterile, dell'inutile. Ma il Dio, che è la verità, è appunto al di là del sole, nell'oscurità insondabile per l'uomo, inconoscibile veramente, veramente per l'uomo. Egli ci può sembrare arbitrario, può prendere le decisioni che contrastano ciò che noi riteniamo giusto, ma noi dobbiamo ammettere che non abbiamo qualità né capacità per giudicare. Tutti i temi anche di Giobbe, no? Coelet capitolo 6, versetto 1-2. Un altro male ho visto sotto il sole, che pesa molto sopra gli uomini. A uno Dio ha concesso beni, ricchezze e onori, e non gli manca niente di quanto desidera, ma Dio non gli concede di poterne godere, perché è un estraneo che ne gode. Ciò è vanità e malanno grave. Ed è Dio che l'ha fatto, in una decisione incomprensibile, come per Giobbe. Sembrerebbe appunto Dio sta di fronte a noi come, virgolette, arbitrario. Ma noi che ne sappiamo, continua a dire Coelet, che ne sai tu di come andrà a finire? Non bisogna separare le decisioni di Dio le une dalle altre, perché è lo stesso che dona tutto con abbondanza e che fa l'uomo retto. Tu uomo, chi sei per giudicare? 7:14. Nel giorno lieto sta allegro e nel giorno triste rifletti. Dio ha fatto l'uno quanto l'altro, perché l'uomo non trovi nulla da incolparlo. E d'altronde, 7:13, qualunque sia il tuo giudizio, tu non potrai cambiare in nulla questa realtà. Osserva l'opera di Dio. Chi può raddrizzare ciò che egli ha fatto curvo? Arbitrario, assoluto, sconosciuto, inspiegabile, sovrano, trascendente. Dopo aver riconosciuto la vanità delle spiegazioni naturali di ciò che avviene. Il rigore di Coelet ci obbliga a riconoscere l'impossibilità di utilizzare Dio come spiegazione, come causa, no? Facendo così, Coelet immediatamente non parla di Dio, ma dice che è proibito parlarne, non dice Dio è così o così. Ma vuol dire noi uomini non abbiamo il diritto di servirci di Dio per la nostra soddisfazione. Si tratti di filosofia, di scienza, di teologia, di autosoddisfazione morale, di giustificazione. Egli è sempre altro rispetto a ciò che tra noi pretende di fissarlo. Io so soltanto che vado a sbattere contro di lui, che è proprio lui che sta dietro a questo assurdo che io riesco a vedere, a vanità. E io non posso vivere che nell'attesa della sua libera grazia. Qualcuno starà pensando alla teologia negativa, cioè quella teologia che insiste sull'accesso a Dio per ciò che non si sa di lui, per l'oscurità appunto. Ma non è appunto una teologia negativa, perché non è un discorso su Dio. C'è una realtà di cui Coelet è totalmente convinto, e cioè che questo Dio nascosto, oscuro, si avvicina all'uomo, penetra la sua vita, è impossibile eliminarlo. Più l'uomo tenta di escludere Dio dalla sua azione, dalle sue esperienze, dalla sua saggezza, dalla sua scienza, e più Dio diventa enorme, schiacciante. Proprio quando io ho un preconcetto del suo ruolo, mi appare schiacciante e arbitrario. Dio mi appare arbitrario nelle sue scelte e decisioni quando io ho un preconcetto, ho una precomprensione di ciò che lui dovrebbe essere e fare. In realtà questi testi non parlano dell'arbitrarietà di Dio, ma della sua grazia, del suo bene placito, il suo volere sovrano, che è voler bene, bene placito. Quello che cantavano gli angeli all'incarnazione, secondo il Vangelo. E shalom agli uomini del bene placito, no? Della benevolenza divina. Invece sai, da sotto il sole, con gli occhi abbagliati, ci facciamo le idee di Dio, poi lo giudichiamo continuamente, se è bravo, se è meno bravo, se c'è amico, nemico, no? Dio appare come ingiusto quando io lo giudico a partire da una mia morale, vedi Giobbe, no? Sono stato buono, merito la ricompensa. Mi crepano i figli, mi cade la casa, prendo la malattia, Dio non mi vuol più bene. In verità Dio ci è vicino, questa è la certezza che anche Salomone evocava nella sua preghiera di dedicazione al Tempio. Tu non sei contenibile, o Dio della nube, ma tu mantieni l'alleanza e la misericordia con i tuoi servi. Questo Dio, per usare una frase di Pascal, non è il Dio dei filosofi e dei sapienti. Non è il Dio gran meccanico e gran orologiaio del mondo, delle spiegazioni, no? Delle cose giuste, dei bravi. Messa in chiaro questa indisponibilità di Dio a ogni strumentalizzazione dell'uomo, non bisogna far silenzio su questo Dio. Eppure, sempre Coelet, non bisogna girargli le spalle, tanto è così, è inutile occuparsene. Perché se tu non ti occupi di Dio, Lui si occuperà di te. Non puoi impedirgli di occuparsi di te e di stare vicino a te. E ciò che noi sperimentiamo in questo mondo nel quale l'assenza o la morte proclamata di Dio si traduce in una presenza opprimente, quella del potere dell'uomo di cui noi tutti siamo terrorizzati. 3.16. Ho anche notato che sotto il sole al posto del diritto c'è l'iniquità e al posto della giustizia c'è l'iniquità, c'è l'impietà. Fermiamoci qui, perché si va in un passaggio più terribile ancora, semmai quando si parte freschi si è più capaci di accettare. Perché questo, virgolette, arbitrario di Dio appare ancora più scandaloso quando Coelet identifica l'uomo con l'animale. Leggiamo il testo, poi lo commentiamo la prossima volta. Capitolo 3, versetti 18-21. Dopo aver parlato delle ingiustizie che schiacciano l'uomo, attenti a questo contesto che è importante, l'uomo è un animale perché è ingiusto in realtà. Invece anche qui non lo prendiamo come discorso filosofico. Comunque, dopo aver parlato delle ingiustizie che schiacciano l'uomo, prosegue così Coelet, 3, 18. Poi, riguardo ai figli dell'uomo, mi son detto, Dio vuole provarli e mostrare che essi di per sé sono come bestie. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, muoiono quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti. Non esiste superiorità dell'uomo rispetto alle bestie, perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso la medesima dimora. Tutto è venuto dalla polvere e tutto ritorna alla polvere. Chissà, anche qui, non è una filosofia materialista che dice siamo come gli animali. No. Chissà se il soffio vitale dell'uomo salga in alto e se quello della bestia scenda in basso nella terra. Chissà.